Subito dopo il successo della missione Apollo 11, ritenuta aver ragione la più grande impresa dell'umanità, l'interesse scientifico di decine e decine di illustri studiosi prese il sopravvento sulla euforia dell'opinione pubblica di tutto il mondo. Da secoli, si può dire, gli specialisti lunari attendevano il grande giorno in cui le rocce appartenenti al nostro satellite naturale sarebbero state a loro completa disposizione per essere osservate, studiate, analizzate. E il gran giorno era giunto finalmente. Il prezioso materiale raccolto da Armstrong e Aldrin era stato messo in quarantena al centro umano dei voli nello spazio a Houston, in appositi laboratori, allo scopo di isolare possibili organismi nocivi esistenti sulla Luna. Dopo il periodo critico di quarantena, la NASA consegnò i campioni lunari a 36 scienziati, selezionati con una gara mondiale, in base all'interesse degli esperimenti da essi proposti. Dallo studio attento di questi campioni ci si attendeva molto, soprattutto qualcosa di più e di nuovo sui segreti nascosti per millenni dalla Luna e sulla sua reale carta d'identità. I campi principali di indagine furono la mineralogia e la petrologia, analisi chimica e di isotoni e analisi biochimiche ed organiche. Il primo scienziato ad avere fra le mani le rocce lunari raccolte dagli astronauti di Apollo 11 è stato il professore di geochimica Paul Gast dell'Università di Columbia, che negli anni precedenti alla missione lunare aveva assistito l'ente spaziale americano a prepararsi per l'arrivo del materiale selenico. Paul Gast è stato anche uno dei primi a studiarne intensamente la composizione chimica e non poteva mancare nella galleria dei personaggi intervistati per L'uomo e lo spazio anche la sua testimonianza preziosa.
It's very clear on detailed examination that the Apollo 11.
Da un accurato esame appare chiaro che le rocce dell'Apollo 11 si possono facilmente distinguere dai basalti terrestri o da qualsiasi meteorite che sia di composizione simile al basalto.
The most obvious distinguishing features are the high abundance of titanium.
Le caratteristiche più evidenti sono la notevole abbondanza di titanio e di cromo e la notevole concentrazione di tutti gli elementi rari terrestri dal lantanio all'itterbio. Ci sono altre differenze, ha continuato il professor Gast, ma quelle cui ho accennato sono quelle che permettono di distinguere con maggiore facilità un campione dell'Apollo 11 da una semplice roccia terrestre.
142 gruppi separati di scienziati hanno esaminato campioni di rocce di terreno lunare raccolti il 20 luglio 1969 dagli astronauti americani all'estremità orientale del Mare della Tranquillità. La conclusione concordemente raggiunta è che queste rocce risalgano a circa 3.000 milioni e mezzo di anni fa, e cioè dimostrano un'anzianità simile a quanto di più antico è stato rintracciato sul nostro pianeta. Inoltre, parte del pulviscolo lunare sembra risalire ad altri 1.000 milioni di anni prima, e cioè all'epoca in cui ebbero origine la Terra, la Luna ed altre parti del nostro sistema solare. Il dottor Gast, facendo rilevare l'abbondanza di elementi decisamente diversi da quelli terrestri, ha messo in rilievo in particolare la composizione chimica delle rocce seleniche. L'origine basaltica di queste rocce viene interpretata quale evidenza di una formazione da un liquido ad alta temperatura con la separazione di alcuni elementi, mentre altri venivano lasciati in disparte. La medesima cosa avvenne sul nostro pianeta a quell'epoca, 3 miliardi e mezzo di anni fa, quando parte del globo si fuse e materiali di genere diverso si concentrarono nella crosta terrestre. La fusione della Terra avvenne a causa della concentrazione di elementi radioattivi al centro del globo. E forse ciò avvenne anche sulla Luna. Ma c'è un'altra possibilità. Lo abbiamo chiesto al professor Gast.
A second possibility is that a large impact.
Una seconda possibilità sarebbe quella di un riscaldamento di vaste zone della superficie lunare provocato da altrettanto vasti impatti nei primi tempi della storia lunare e che le liquefazioni in parola siano state provocate da questi impatti. Non c'è dubbio che particelle di terreno e di vetro presenti sulla superficie selenica sono stati prodotti da liquefazione d'impatto. Qualunque sia stata la loro violenta origine, queste rocce sono rimaste indisturbate nel vuoto della superficie lunare per oltre 100 milioni di anni.
La verità di questa asserzione è stata in parte convalidata dall'opera del professor Raymond Davis del Laboratorio Nazionale Brookhaven di Long Island e che nella sua qualità di fisico-chimico ha misurato la concentrazione di vari isotopi dell'argon, un gas raro, in un campione di roccia lunare.
We wanted to measure the production rate of these.
Volevamo misurare il ritmo di produzione di questi argon radioattivi tramite bombardamento di raggi cosmici. Da questi ritmi di produzione e dalla misura di alcuni altri isotopi di argon, l'argon 38, abbiamo potuto determinare l'età di esposizione, e cioè per quanto tempo la roccia sia rimasta esposta ai raggi cosmici sulla superficie lunare. E qual è stato il risultato? Le nostre cifre indicano un'esposizione di 110 milioni di anni. La pietra che abbiamo esaminato, continua il dottor Davis, non è la più antica. Alcune sono rimaste sulla superficie selenica circa 500 milioni di anni.
Ritornando a parlare col professor Gast, ci siamo fatti spiegare come la superficie lunare sia un ottimo laboratorio per lo studio di ciò che avviene sul Sole.
Sulla Luna vediamo in pratica materiali di origine solare, in particolare i gas rari quali l'elio, il neon, l'argon, il krypton e l'osseno. Molti di questi gas presenti nei campioni lunari sono a quanto sembra frutto del cosiddetto vento solare. Di conseguenza possiamo praticamente separare da questi materiali l'elio e discreti quantitativi di neon, che sono materie prime davvero provenienti dal Sole. Questi elementi hanno composizioni isotopiche che possono permetterci perfino di apprendere gli eventi che si svolgono nell'interno del Sole. I campioni selenici dell'Apollo 11 ci hanno dato pure modo di rispondere ad un interrogativo che da secoli ha turbato l'uomo, quello dell'esistenza della vita sulla Luna. I campioni sono risultati quasi completamente privi di carbonio, un elemento essenziale alla vita come la conosciamo noi.
Tuttavia, un gruppo di scienziati, diretti da professor Melvin Colvin, premio Nobel per la chimica, per la sua opera sulla fotosintesi all'Università di Berkeley in California, ha scoperto nei campioni lunari esaminati 0,2% dell'1% di carbonio. Di questo, la metà circa era sotto forma di ossido di carbonio. L'origine di questo ossido di carbonio è tuttora un mistero. Può essere stato depositato sulla Luna da meteoriti oppure trasportato dal vento solare.